Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Puntata speciale questa sera con ospite Antonio Zambrini, pianista e compositore attivo da decenni sulla scena del jazz, che in questa puntata sarà protagonista di un live in cui ci proporrà dei brani che sono stati particolarmente significativi nella sua carriera o a cui è particolarmente legato. Intanto benvenuto a Jazz Anthology, anzi per la verità bentornato a Jazz Anthology.
Ciao a tutti, buonasera, ciao.
Dicevo bentornato perché ho il ricordo di te, Antonio, ospite a Jazz Anthology, ma decisamente parecchi anni fa, poi tempo vola, tempus fugit, quindi sono passati gli anni, faticherei anche a dire quando e in che occasione, forse si trattava dell'uscita di qualcosa, dei tuoi album con Lee Konitz.
Eh sì, e quindi andiamo indietro al periodo tra il 2007, 2008, 2009, anch'io non ho un ricordo preciso per la verità.
Ecco, era comunque prima dell'introduzione dei podcast e quindi di un archivio delle nostre trasmissioni che rimonta al 2017, in ogni caso decisamente era tempo che Antonio Zambrini tornasse a farci visita e questa volta abbiamo pensato di approfittare del nostro auditorium e del pianoforte che c'è sul palco per una puntata con musica dal vivo. Antonio Zambrini è, fra l'altro, credo di poter dire forse da sempre, non so bene, un ascoltatore di Radio Popolare e con Radio Popolare ha intrattenuto nel corso del tempo un po' di rapporti. Magari potremmo cominciare proprio da qui.
Sì, esatto. E sono un ascoltatore, ero e resto un ascoltatore abbastanza fedele.
Ecco, addirittura poi un tuo brano, anche qui andiamo alla notte dei tempi.
È intorno al 2000, credo, ecco, 99-2000.
Era entrato in una delle nostre compilation dell'epoca che si chiamavano Raccolta Differenziata.
Sì, era entrato perché in realtà era stata la sigla del network per un anno, quindi lo si sentiva veramente spesso. Io stesso la mattina a volte c'era la voce di Giacomo Borella che diceva Radio Popolare Network e c'era sotto questo brano, si chiama Creva il Cuore, che è un brano che avevo scritto tanti anni fa, dedicato a un cavallo, Creva il Cuore, da Trotto, di cui avevo letto un trafiletto. Il cavallo era appena morto, ma il trafiletto diceva che questo cavallo era arrivato secondo un'infinità di volte senza mai riuscire a vincere una gara. L'avevo trovato una cosa così simpatica, cioè insomma, mi era piaciuta questa storia, allora ho scritto questo piccolo brano al Trotto, che poi per un anno o due fu sigla del network, quindi girava parecchio nella radio, e poi è entrato nella raccolta differenziata, quindi sì, legato abbastanza alla radio. Me lo accenno?
Volentierissimo.
Faccio dei brevi accenni per non abusare della pazienza.
Thank you.
visto che siamo in argomento radio popolare, potremmo parlare di un brano che ci riporta anche ad uno storico e compianto collaboratore della nostra radio, Garrincha. Garrincha è il titolo del brano.
Garrincha è il titolo del brano. Martinho Lutero è stato amico di tante persone a Milano, è stato molto amico della radio, è stato redattore anche della Radio Popolare, no? C'è una trasmissione che lui teneva, mi ricordo lui, José Luis del Rorio.
Sì, faceva una trasmissione dedicata all'America Latina.
Esatto, e Martinho, ideatore del coro Canto Sospeso, aveva un'attività che era abbastanza, diciamo, lui era dappertutto, però era divisa tra Milano, soprattutto tra Milano e San Paolo in Brasile, dove lui risiedeva in parte. E questo brano Garrincha, sì, una lunga storia, l'avevo scritto per un documentario, mi era stato chiesto di fare la musica per un documentario su Salgado di Rai 5 tantissimi anni fa, che poi ovviamente, come spesso accade, il documentario poi non è stato mai prodotto, ma la musica c'era. Io ne feci un disco, si chiamava Due Colori, con parecchie cose legate al Brasile, e questo brano Garrincha è calciatore formidabile del Brasile degli anni 50, aveva una gamba più corta dell'altra secondo le cronache dell'epoca, e questo gli dava un dribbling particolare con cui fregava sempre gli avversari. Quindi avevo pensato a questo brano in cui c'è un ritmo dispari un po' scomposto che mi faceva come dire immaginare questa andatura un po' sbilenca di Garrincha. Poi Martinho lo sentì molti anni dopo, e da lì nacque poi una vicenda con lui, col Brasile. Mi portò un paio di volte a San Paolo a suonare, fece ascoltare il disco a Elsa Soares, grandissima cantante brasiliana che è scomparsa da poco, tra l'altro, e che era stata moglie di Garrincha. E insomma,
il loro amore aveva fatto epoca,
era stata una cosa
da
rotocalco,
molto...
sì, una storia da cronache rosa dell'epoca. Poi Garrincha era finito un po' malamente, un po' in miseria, un po', insomma, aveva avuto un tramonto un po' così. Infatti il brano è piuttosto triste, oltre a essere sbilenco e oltre a essere un po' brasilero. Ve lo accenno?
Certo. Quando Keith Jarrett emergeva all'inizio degli anni 70, emergeva per noi, in realtà era già, aveva già una carriera negli anni 60, noi l'abbiamo scoperto un pochettino dopo. Tu eri un bambino, un ragazzino, però poi Jarrett è stata una delle suggestioni che ti sei portato dietro e che forse per certi aspetti hai anche rimeditato in tempi più recenti.
Sì, sicuramente Jarrett è stata un'influenza costante. All'inizio forse anche per il fatto che rispetto all'idea che io avevo del pianoforte jazz in una prima parte della mia vita, diciamo, legata un po' a degli stereotipi diversi dal suo, in lui io sentivo una musica che era suonata al pianoforte ma che non era, diciamo così, tra virgolette, solo pianistica, cioè non erano formule legate agli schemi dell'improvvisazione pianistica, ma era proprio musica pura, musica in generale. E io, quando ho scoperto Jarrett, in realtà al pianoforte non mi ero neanche ancora veramente accostato, suonavo il flauto, ho iniziato con il flauto nel jazz. E questo suo modo di suonare completamente libero dal punto di vista melodico mi ha in qualche modo poi fatto da tramite per avvicinarmi poi magari in seguito anche ad aspetti della tradizione che lui ovviamente maneggiava e conosceva alla perfezione e che poi ho conosciuto anche un po' tramite lui, e poi mi sono avvicinato ovviamente alla tradizione del jazz. In effetti la sua produzione di prima del famoso trio è quella un po' in cui questo aspetto è più evidente, cioè quindi un po' degli anni 70, periodo per intenderci del Cole Concert, ma in realtà sono tante altre grandiose cose che lui ha fatto, meno famose, dove si può cogliere questo aspetto pan musicale, mi verrebbe da dire, trattandosi tra l'altro di un genio assoluto, no?
Visto che l'hai accennato, quando sei passato al pianoforte come strumento principale?
Allora, io sono andato a fare alla fine degli anni 80 sono andato, avevo 25 anni, sono andato a Siena ai seminari, volevo cominciare a capire come funzionasse questa cosa del jazz e avevo iniziato a studiare un po' di pianoforte, però non ero minimamente in grado di inserirmi nei contesti come pianista. E invece lì come flautista ho potuto suonare in tante situazioni, gruppi di musica d'insieme, ricorava, ho conosciuto tutte queste persone e tutte mi dicevano: ma sei scemo, ma cosa vuoi suonare il pianoforte? Continua a suonare il flauto che lo suoni bene. E infatti avevano ragione, perché poi dopo ci ho messo altri 4-5 anni a cominciare veramente a suonare il pianoforte in dei gruppi, però io testa dura, alla fine non ho mollato. Quindi diciamo nel 93-94 ho iniziato a muovermi un po' come pianista anche in situazioni nei locali.
Che cos'è che ti aveva fatto passare dal flauto al pianoforte?
Lo
domanda
sapessi.
Da 50 milioni.
Allora, qualche disco, qualcosa che ho sentito. In particolare, vabbè, ve lo dico, un disco in particolare che è legato anche a questa, una storia molto, diciamo, un po' privata, legata al tempo del liceo, ancora un caro amico che poi è scomparso mi dette da sentire, io poi l'ho conservato, ho consumato un album doppio dal vivo di Chick Corea con Gary Barton. Era a metà degli anni 70, la registrazione dello 78 forse, non lo so. Io quel disco lì l'ho sentito, cioè praticamente so a memoria ogni singola nota di quel disco e non suonavo il pianoforte, però piano piano questa cosa mi ha come... E poi ho sentito altre cose di Chick Corea, poi ho sentito dal vivo delle cose a Milano, ho sentito una volta Mitchell Foreman, un pianista fantastico che girava in quegli anni con Jerry Mulligan, cioè, sono quelle esperienze che ognuno fa, no? poi il Patman di gruppo in quegli anni, c'era Lyle Mace che suonava il piano, le tastiere, piano piano ho detto: ma cavolo, io voglio suonare il pianoforte, avrei dovuto iniziare prima, però ci ho provato, ecco.
Bene, torniamo a Jarrett, che poi è diventato così significativo,
sì,
per
sì,
te.
Sì. Sì, il brano che vi volevo accennare, che suono talvolta quando ho delle piccoli recitali di piano solo, è Vapaglia, che è un titolo di cui non sono riuscito mai a trovare un significato assoluto. Credo si riferisca in qualche modo alla cultura indiana, alla mistica indiana di cui Jarrett in quegli anni era abbastanza preso, Vato, prima di scoprire Gurdjieff e poi altre cose. Però ci sono dei riferimenti alle religioni indiane nel suo processo di quegli anni. Vi faccio sentire un accenno di questo Vapaglia.
Sempre andando abbastanza indietro negli anni, ma non così tanto come a Jarrett negli anni 70, c'è un tuo brano che ha avuto parecchia fortuna e che si trova anche su YouTube in diverse versioni, insomma, che ha fatto una bella strada.
Sì, è un brano che si chiamava Antonia, che avevo scritto verso la fine degli anni 90, è nel mio primo album, Antonia e altre canzoni, che poi è quello che un po' mi ha fatto conoscere in un determinato ambiente di cui, parlando adesso di 30 anni fa, diciamo, non so, non siamo rimasti in tanti, comunque era l'ambiente delle riviste, dei contest di musica jazz, delle graduatorie, di queste cose, per cui dei premi, per cui aveva vinto parecchi premi anche in Francia, anche ho avuto le recensioni anche a New York, insomma ha avuto un po' tutta una sua storia. Poi a un certo punto, all'epoca c'era la segreteria telefonica ancora, e Stefano Bollani, che alla mia età in realtà, e però appunto stava diventando già molto molto famoso, mi lasciò un messaggio in segreteria dicendomi che aveva sentito che aveva questo disco, che gli piaceva un sacco. Io non lo conoscevo, era stato veramente...
Lui c'era arrivato per via di Rava?
Lui c'era arrivato per via di Rico Rava, il quale molto molto generosamente, come è stato spesso lui con i musicisti più giovani, si era offerto anche lui tramite segreteria telefonica. Purtroppo non ce l'ho più quella segreteria, ci ho detto dei messaggi che avrei dovuto conservare. Mi aveva lasciato un messaggio dicendo che gli era piaciuto tantissimo e che se poteva aiutarmi in qualunque modo, se poteva scrivere qualcosa, l'avrebbe scritta volentieri, e aveva scritto delle note di copertina molto belle, anche un po' profetiche, dove aveva azzeccato una serie di caratteri un po' psicanalitici del mio carattere, che poi adesso lo rilego dopo 20 anni e dico: cavolo, quello ha capito tutto in 2 secondi proprio. E molto, che sicuramente mi è stata d'aiuto. E tra le varie cose, Bollani suonava con Rava, Bollani quindi mi scrive che questo disco gli piace molto. Poi un giorno una sera vado a trovarlo, vado a sentire un concerto in piano solo di Bollani, e dopo un brano di Luis Baccalo sento partire una cosa che mi fa lo stesso effetto del brano di prima, creava il cuore, quando certe mattine mi svegliavo alla radio e c'era il netto di Radio Popolare, c'ero io che suonavo, mi svegliavo e dicevo: ma cosa sto succedendo? Sto dormendo? Cosa che so? Insomma, Bollani suonava questo brano dal vivo, non lo sapevo, non me l'aveva detto. E dopo ancora un anno o due lo ha inserito nel suo disco in piano solo per ECM, che è stato un po' il suo disco in quel periodo, una tappa molto importante per, certo, ECM, l'etichetta di Jarrett, no?
Certo.
E quindi a me arrivavano poi delle cose della CIA, dal Giappone, di Bollani che suonava Antonia in tutti i suoi concerti di quegli anni, dove questo brano faceva parte del repertorio. Ve lo faccio ascoltare velocemente. No, velocemente, è lento, mi faccio ascoltare brevemente, ecco.
All'inizio della trasmissione accennavo al fatto che probabilmente la volta o una o l'ultima, chi lo sa, delle volte precedenti in cui sei stato ospite di Jazz Anthology di Radio Popolare era stato in occasione dell'uscita di tuoi album con l'Iconiz. Tu ne hai fatto più di uno di album con Koniz, quindi hai avuto un rapporto significativo con un musicista, diciamo, monumentale. Sì, della storia, sì, del jazz, sì,
decisamente,
ecco.
Decisamente.
Raccontaci un po' questo.
Ma sì, una serie di circostanze hanno fatto sì che per un paio d'anni, diciamo, noi fossimo abbastanza in contatto. Ovviamente lui veniva in Europa, aveva tantissimi partner sparsi per l'Europa, però abbiamo fatto diversi concerti insieme, anche in duo. Il primo è stato in duo, tra l'altro, mi ricordo, io ho passato 2 mesi a studiare, perché poi Collins c'era questa cosa che lui non chiamava i temi, no? Era un po' il terrore dei pianisti, perché iniziava improvvisando e tu dovevi capire quale dei 20 certo. pezzi di cui ci si era messi d'accordo che sarebbero stati, fosse. Io da questo punto di vista ero abbastanza, insomma, fortunatamente ho un orecchio che mi aiutava da questo punto di vista, quindi, però dovevo essere ben preparato, insomma, quindi è stato molto stimolante per me. Poi lui è stata una persona particolare, veramente molto, molto, molto dolce, così come a volte assolutamente tagliente, come è stato in tanti anni. Però è stato un rapporto molto, per me, insomma, sono ricordi indimenticabili. Un ricordo che ho in particolare di una volta che, per ragioni completamente che non c'entrano nulla con l'Iconiz, sono stato a New York a registrare una cosa, un disco, con dei musicisti di là. Un'altra cosa molto bella che mi è successa a un certo punto, insomma, sempre in quegli anni. E avevo comprato un biglietto di ritorno. Ho sbagliato il giorno, sono andato in aeroporto e l'aereo era il giorno dopo, quindi sono tornato a New York e ho detto: ma che faccio oggi? Beh, vediamo, prova a chiamare l'Iconiz, hai visto mai che lui non ci sia, perché era tutto molto contingentato i tempi. E lui c'era, mi ha invitato a casa sua sopra a Central Park, abbiamo suonato sul suo pianoforte, sai, l'altro ieri c'era qua Chick Corea, abbiamo suonato un po' così, adesso sono bei momenti, diciamo. Poi siamo andati insieme a un concerto di Joan Breakin, che è una pianista newyorkese, certo, che lui conosceva bene. Io ero seduto al tavolo con lui, a un certo punto Joan Breakin vede l'Iconiz e dice: allora adesso tributiamo tutti un saluto al nostro grande maestro l'Iconiz. Allora tutto il locale, che si chiamava Jazz Standard, si gira verso il nostro tavolo e saluta l'Iconiz, che si alza di fianco a me. Sono stato, insomma, ho avuto i miei momenti di simpatia, ecco, è stata una bella cosa conoscerlo, insomma.
L'iniziativa degli album era stata della Philology.
L'iniziativa era stata della Philology di Paolo Piangiarelli, che aveva registrato tante cose con l'Iconiz e con Phil Woods, appunto, da cui il nome Philology. E quindi era, diciamo, la collocazione, l'unica collocazione sensata in quegli anni di questa cosa. Ne abbiamo registrati 4, di cui però il quarto poi purtroppo non è poi più uscito, perché purtroppo Piangiarelli poi è stato male, c'è stata una serie di situazioni e insomma non c'è poi più stato verso di recuperarlo. Però in varie circostanze siamo stati in studio, insomma, insieme, è stato molto bello.
E il materiale su cui lavoravate?
Il materiale su cui lavoravamo è stato anche dei miei brani. C'è una versione di Antonia dove lui canticchia il tema a un certo punto, registrato in quegli album. Un disco è stato registrato in duo e lui era in ritardo, però, cioè era in ritardo, lui se l'ha presa comoda. Allora Piangiarelli in studio mi ha detto: beh, adesso già che ci sei, registra qualcosa. Allora ci sono in questo disco 5-6 piano solo improvvisati completamente, alternati a brani standard fatti con lui. Io lì me la cavavo abbastanza, perché l'ho fatto per tanti anni col cinema muto, lo faccio tuttora con la Cineteca, di improvvisare da niente. Dipende molto dal momento, però, insomma, incredibilmente, pensavo che non sarei, incredibilmente sono venute fuori delle cose che poi ascoltate anche anni dopo, dico: ma chissà come ho fatto a fare questa cosa. Quindi anche lì quella è stata un'esperienza particolare. E adesso vi faccio sentire un brano che avevo scritto per il primo dei dischi che abbiamo fatto insieme, che si rifà un po' alla tradizione del blues, con un tema un po' angoloso, diciamo così, che si chiama bluesness, cioè, insomma, in modo blues, per così dire, no? Vediamo, sadness, happiness, bluesness. Thank you.
alcuni anni fa tu hai realizzato un album in duo con una pianista importante, Rita Marco Tulli.
Sì, è stato un periodo in cui ho avuto la fortuna di fare diversi concerti in duo con lei, in cui suonavamo anche parecchie mie cose. Lei era, insomma, le erano piaciute molto alcune cose mie che aveva ascoltato e si è resa disponibile. E anche, abbiamo anche registrato alcune mie composizioni insieme. Io ho provato a fare un po' degli arrangiamenti per due pianoforti, che è una cosa abbastanza complicata, perché il rischio magari è un po' quello di suonarsi addosso, però lei è una musicista estremamente sensibile, bravissima, è stato molto bello. Poi abbiamo fatto il missaggio del disco nel suo studio nell'Alto Lazio, una situazione molto, insomma, sono ricordi molto belli. In quel disco a un certo punto sia lei che io facevamo due brani invece in solitaria, diciamo, per alternarci alle esecuzioni in duo. E io allora avevo pensato una versione, diciamo così, un po' atipica di un brano di grande virtuosismo, invece, che era negli anni 50 Giant Steps di Coltrane. E magari vi accenno un attimino qual era il mood di questo brano, di questo Giant Steps.
Torniamo in Brasile, però facciamolo facendo un giro un po' lungo, cioè passando dai paesi scandinavi. Tu hai delle collaborazioni con musicisti scandinavi da tanto tempo e continui a coltivarle. Se non sbaglio, anche recentemente sei stato in Danimarca per incidere.
Sì, in realtà ancora più recentemente ho suonato adesso al Festival di Padova recentemente con questi due amici, Martin Andersen e Jesper Bodilsen, con cui abbiamo un trio che ormai esiste da 8-9 anni. Abbiamo registrato già 3 dischi, di cui 2 in Danimarca. E adesso è la cosa che dicevi tu, infatti, è che il mese scorso sono stato di nuovo su per registrare quello che poi sarà il nostro quarto disco. Sono musicisti che ho conosciuto, Jesper Bodilsen, che tra l'altro è un altro filo in qualche modo legato a Stefano Bollani, perché lui è il contrabbassista del trio, Danish trio di Stefano, ma in realtà io l'ho conosciuto poi per altre vie, anche se l'avevo già incontrato a qualche concerto di Stefano. Ma ci fu una produzione invece di una cantante polacca, Silvia Bialas, tanti anni fa, in cui fummo coinvolti sia lui che io, anche quello, come il documentario su Salgado, poi malgrado gli sforzi non venne poi pubblicata la registrazione. Però io e Jesper passammo insieme una settimana e siamo diventati molto amici. Poi lui mi ha invitato varie volte a suonare in Danimarca, poi mi ha presentato Martin in una cosa che lui aveva qua in Italia, e da lì è nata questa nostra collaborazione. Io gli ho proposto di varie registrazioni, e nei nostri dischi c'è un repertorio che spesso, come dire, che spesso include composizioni di cantautori, di musicisti brasiliani più legati agli anni 70, più nel contesto degli anni 70, quindi Chico Buarque, Gaetano Veloso, in questo caso Riccardo Teixeira. Abbiamo anche registrato qualcosa di Ginga, che è un compositore più nostro contemporaneo, fantastico, di Rio. Quindi in questo caso vi pensavo di farvi ascoltare appunto un accenno a Romaria, che è un brano di Renato Teixeira, compositore e cantautore brasiliano degli anni 70. Romaria, o Romaria a seconda di come va pronunciato, di cui non sono sicuro, è una località dell'interno del Brasile dove avvengono delle processioni che coinvolgono migliaia e migliaia di persone, e questa canzone racconta un po' l'atmosfera di queste processioni, e fu cantata da Elis Regina, che la rese molto celebre negli anni 70. Quindi vi accenno Romaria, o Romaria.
Ritorniamo un po' di nuovo indietro nel tempo, dal punto di vista della suggestione musicale, con qualcosa che però in realtà tu sì, avevi in mente perché l'avevi ascoltato da adolescente, ma che però hai approfondito in tempi più recenti.
Sì, c'è stato un periodo in cui ho accolto e sviluppato volentieri suggerimenti, ma anche adesso a volte succede, su argomenti musicali da approfondire, nel senso che i miei primi 5 album sono stati praticamente esclusivamente basati su mie composizioni, che partivano da un discorso compositivo a priori. Poi piano piano mi sono spostato un po' sul fatto di rileggere, di arrangiare, di riconsiderare musica di altri, insomma, per cercare anche un po' di allargare l'orizzonte. L'ho fatto con vari argomenti. L'ultimo, ultimamente, per esempio, c'è un lavoro che riguarda la musica del Novecento storico, su cui sto facendo degli arrangiamenti, delle cose che riguardano Schoenberg, addirittura Mahler, riportati un po' alla mia dimensione, quindi sempre molto cameristica, però con un quartetto così. Questo invece è stato questo di cui parliamo in qualche modo adesso, che riguarda i Procolarum. È stata la prima volta che io mi sono cimentato con un lavoro di questo tipo, imbeccato appunto da amici che mi hanno in qualche modo invogliato e anche aiutato a realizzare questo progetto in Inghilterra con musicisti che frequentavo anni fa appunto intorno nella zona di Londra. E questo brano, appunto, White Shade of Pale dei Procolarum, un brano di quelli che uno ascolta e capisce, che uno della nostra generazione almeno, che anche se non pensava di conoscere, poi capisce, certo, che li conosceva perché hanno fatto parte della nostra vita, nostro malgrado quasi. Magari ve lo accenno nella versione che avevo un po' inserito in quel disco, che si chiamava appunto Songs from the Procolarum Songbook.
Non era proprio tutta farina del sacco dei Procolarum, sembrava di sentire.
No, infatti la versione originale iniziava con la coda che io ho messo qua come coda, dove l'organo di Gary Brooker riprendeva un famoso frammento di una composizione di Johann Sebastian Bach, che anche era delle cose che avevamo tutti nelle orecchie in quegli anni, insomma. Quindi loro avevano indirettamente omaggiato Bach anche in questo brano.
Prima parlavamo dei primi tuoi album che erano imperniati su tue composizioni. Possiamo magari ascoltarne una di quella di quell'epoca?
Sì, vi faccio un accenno di un brano che si chiamava Incontro e fa parte appunto di una serie che io ricordo un po' legata alle ferrovie, nel senso che viaggiavo parecchio in treno in quegli anni e scrivevo molta musica sui treni. Era proprio una mia abitudine.
Come mai scrivevi sui treni?
Ma io giravo sempre con questi quaderni col pentagramma, ero molto, mi veniva abbastanza facile perché avevo fatto studi abbastanza articolati, di contrappunto, di cose, e avevo avuto un insegnante di composizione che mi aveva molto, sempre spronato a scrivere immaginando anche lontano dal pianoforte, e lo facevo lì e quindi magari andavo a incontrare qualcuno e il brano per esempio si chiamava Incontro. Questo incontro qua per esempio mi ricordo l'ho scritto in una stazione in Toscana aspettando non so quale treno. Poi il brano ha avuto un suo percorso, l'ho registrato nel mio primo album, quello dove c'è anche Antonio,
scritto in treno, quindi in una stazione, quindi percorso per forza.
Per forza, esatto, ha avuto il suo percorso ed è stato poi è diventato anche poi il title track, come si dice, di uno dei dischi col trio danese che c'è adesso, con i due Martin e Jesper di cui parlavamo prima. Ve lo accenno.
Allora, siamo ormai in addirittura d'arrivo, facciamo un po' il punto della tua attività, del tuo lavoro, dei tuoi progetti in questo momento.
Ci sono tante cose in ballo. Diciamo, il trio danese prosegue, abbiamo appunto adesso suonato a Padova, abbiamo un disco nuovo che verrà pubblicato a breve, insomma all'inizio dell'anno. Nel disco precedente si chiamava Quietly, Tra l'altro ha avuto una quantità di ascolti sulle piattaforme abbastanza imbarazzante, tipo quasi 2 milioni, per cui questa cosa ci incoraggia. Accidenti. Ad andare avanti. Sì, sono cifre un po' inusuali per il jazz, però evidentemente qualcosa ha funzionato, insomma, almeno nel tipo di ascoltatore delle piattaforme, che magari non è proprio quello degli appassionati, però intanto esiste, certo. Insomma, quindi adesso vediamo di pubblicare questo nuovo all'inizio dell'anno prossimo, credo. Ci sono vari progetti, uno è questo quartetto di cui accennavo prima, si chiama Quattro Tempi, dove ho dei vecchi amici, Tino Tracanna, Tito Mangialaio, Francesco Dario, e io lì ho appunto arrangiato una serie di brani, di frammenti di brani del Novecento storico, quindi abbiamo qualcosa di Luciano Berio, qualcosa di Aaron Copland, qualcosa di Schoenberg, e così sono dei frammenti di provenienza molto diversa, che però mi sembra stiamo riuscendo a sviluppare con una certa coerenza. Dobbiamo registrare un disco di questa cosa prossimamente. C'è anche un disco in programma dedicato a Max Roach con il batterista Antonio Fusco. Poi ho registrato recentemente un'altra cosa un po' strana con una dedica molto indiretta a una cantautrice italiana che è scomparsa da poco, che ho conosciuto in maniera molto superficiale, però anche questo è un po' una di... è Susanna Parigi, era lei, è un disco con delle... appunto con una dedica indiretta, con brani che lei aveva in qualche modo frequentato, anche non di sua produzione, e un paio di cose sue riarrangiate da me. E anche queste sono, rientra un po' in quel discorso delle suggestioni che io accolgo volentieri da amici e persone che mi propongono che vedono la possibilità di sviluppare un certo discorso musicale, che magari non era quello a cui ero dedicato in quel momento. E poi ci sono delle altre cose che non mi vengono in mente, comunque insomma c'è parecchio da fare, diciamo. Ecco, c'è la scuola, il conservatorio.
C'è la scuola, il conservatorio.
Sì, 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 il conservatorio, gli allievi sono sempre più bravi, perché arrivano, hanno l'accesso alle informazioni con una velocità pazzesca, per cui quelli che riescono a non cadere vittima dell'eccesso di informazione, appunto, poi diventano veramente formidabili. Abbiamo tantissimi ragazzi giovani che suonano benissimo tutti gli strumenti, pianisti, ma non solo. È molto stimolante, devo anche studiare io per stare al passo, certo. per cercare di sentirmi, come dire, al posto giusto, al momento giusto, che è sempre una bella cosa quando si può. E quindi è molto, anche quello è un lavoro nel senso buono della parola, diciamo così, oltre ad essere il mio lavoro, ma presentarmi in classe sapendo che sarò in grado di interfacciarmi in modo positivo con qualcuno di questi ragazzi, e non è, da solo non succede, mi ci devo mettere, insomma.
Certo, certo. Senti, possiamo forse concludere richiamando questa tua attività di lungo corso ormai,
sì,
come pianista del cinema muto. Allora, possiamo far finta, invece di essere nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, di essere in una sala cinematografica, sì, dove viene proiettato un cinema muto.
Sì, io ho un monitor sul pianoforte, guardo il film insieme al pubblico e suono quello che il film mi ispira, come faccio per Cineteca Italiana da... i miei amici della Cineteca ormai ci conosciamo da 20 anni, da tanti anni. Va bene, provo quindi a far partire qualche nota, che come faccio lì, poi ne prendo una e da lì...
Allora, intanto ci salutiamo, grazie ad Antonio Zambrini per essere stato nostro ospite, e non rimaniamo altri 20 anni senza ritrovarci qua.
No, ecco. Speriamo di no, anche perché bisogna capire in che modo, se e come ci potremmo ritrovare, anticipiamo un po' le cose. Grazie, bene, grazie, grazie Marcello, grazie a tutti.
Grazie ai nostri ascoltatori, grazie per l'attenzione.
knowing that I want her. Your kiss is like a death wish. He says we can keep it undercover. She knows one touch will put her under. Your kiss is like a death wish. Hypnotized, she walks on over. Smiles, puts his hand on her shoulder. Your kiss is like a death wish. Leans in, going towards her lips. It's all over with his hands on her hips. What you want, what you crave. Not change it to your grave. She's keeping herself in check. But she can feel his breath on her neck. Your kiss is like a death wish. If she could, she would resist. But the story goes just like this. Watch it, yeah.